Buona giornata a tutti, rieccomi qua in trasmissione con la trasmissione magia, stregoneria e paganesimo. In questa trasmissione ricordo che io sono Claudio Simeoni, il meccanico apprendista stregone guardiano dell'Anticristo, e il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Nella trasmissione di questa sera continueremo il discorso sul mobbing e andremo avanti con il discorso sul mobbing. Prima però voglio concludere, sia pure provvisoriamente, il discorso di oggi, perché aprendo il Mattino di Padova mi sono accorto che ci sono ancora due articoli interni che non avevo notato la prima scorsa, cioè avevo visto solo l'articolo in prima pagina e non mi ero accorto che c'erano due articoli, uno a firma di Sara Gattolin e l'altro a firma di Gianni Biasetto. Ora, letti questi articoli, devo dire che mi lascia veramente sconcertato. Cioè, qui siamo al limite della pazzia, al limite del cretinismo. C'è cioè, un'incapacità totale di questi che si dichiarano giornalisti di afferrare un po' il mondo che gli sta attorno. In particolare, Sara Gattolin arriva anche ad insultare i carabinieri, che veramente è una cosa squallida. A un certo punto del suo articolo che titola "Ho visto salire una donna nuda", beh, io ho visto molte donne nude nei film fatti da Berlusconi, dalla casa produttrice di film di Berlusconi, e non ho mai pensato che quelle donne nude facessero del satanismo, fossero religiosamente delle sataniste. Penso qualcos'altro, sinceramente. E anche dall'albergo vicino a casa mia, da cui si vedono dalle finestre di casa mia, una sera alle 3 di notte, una ragazza disse all'altra: "Vieni, vieni, veloce che sei nuda, non farti vedere", e usciva nuda dall'albergo. Cioè, questo genere di cose sono ormai quotidiane, insomma, tanto più in luoghi appartati che ci siano. Ma la cosa peggiore è che sta Sara Gattolin prende per il culo i carabinieri, cioè offende veramente pesantemente i carabinieri. In realtà, di tutti questi incontri sui Colli Euganei, lei riconosce che in uno di questi incontri è stato interrotto dall'arrivo dei carabinieri. Cioè, i carabinieri praticamente sono arrivati sul posto e hanno identificato le persone che avevano il cappuccio, che erano incappucciate. Ebbene, e cosa dice? Una volta durante una cerimonia, lei lo mette fra virgolette, ma è già offensivo in se stesso, sono intervenuti i carabinieri. Hanno potuto però far altro che constatare che si trattava di una riunione, messa sempre fra virgolette, di giovani di buona famiglia, quasi tutti di Padova e dintorni. Gli interessati, tolti i cappucci neri, si sono giustificati dicendo che si trattava di una festa con i costumi dell'antica Roma. Sottolinea st'imbecille, perché meno di imbecille non si può, una che fa, ma non era carnevale, ma come cazzo ti permetti tu di dire agli altri quando gli altri devono fare o non fare le feste? Si fanno i fatti loro. Poi non ha mai sentito parlare di giochi di ruolo. Ci sono certe baite, specialmente nell'Italia centrale, un po' meno da noi, dove praticamente al ristorante della baita si presentano persone in costumi medievali. In certi boschi trovi delle persone che fanno addirittura a spadate l'una con l'altra. Si chiamano giochi di ruolo, fatti in un certo modo, giocati con i costumi dell'epoca. E qualche volta nei giochi di ruolo si fanno anche orge di ruolo. Ma un conto è questo, e un conto è dare a questo necessariamente una valenza religiosa. Mafa, gli alpini che sono andati a pulire hanno trovato le croci rovesciate. Sì, vabbè, qualunque prete fa questo. Cioè, qualunque prete delle parrocchie va a dipingere le croci rovesciate. Cioè, io mi ricordo un episodio di qualche anno fa, credo che fosse legato a Villa Tivoli, dove il prete praticamente scoprì, e lo metto io fra virgolette, delle croci rovesciate. Non chiamò la polizia, ma chiamò il suo amico assessore, e il suo amico assessore, facendo finta che sia stato lui a scoprirlo, comunque così lasciato trasparire, aveva chiamato la polizia. Cioè, Cioè praticamente è tutto un giro che alla fin fine si va a scoprire che proprio in quel giorno, guarda caso, c'è una conferenza del Bisetto che così il giornale gliela lancia. Cioè, ora, tutto questo, vero o non vero che sia, chiaramente lascia perplessi le persone. E il discorso di trovare scritte o altre cose veramente allucinante. E sul casolare, metto anche una fotografia, ma il casolare sul Monte Fasolo, beh, i disegni che ci sono sul casolare sono quelli classici di quelli che vanno a far pitture anche sui treni, insomma, per cui non c'è assolutamente niente di particolare. E la cosa più inquietante è questa, cioè che i carabinieri sono intervenuti e hanno verificato che era una festa in costume, e insomma possiamo anche raccontarci le barzellette sui carabinieri, ma non sono completamente idioti, cioè diamocela questa, l'unico intervento che c'è stato oggettivo che è dato le forze dell'ordine non ha fatto altro che verificare che era solo una festa. Dopodiché tutto il resto sono tutte puttanate buttate là. Ma veramente questi giornalisti, la Sara Gattolin e Gianni Biasetto, sono caduti molto in basso, veramente sono caduti veramente nelle fogne per riuscire a probabilmente a piazzare il loro articolo, insomma. È una roba veramente squallida questa. Va bene, e con questo concludiamo un attimino il discorso che abbiamo fatto oggi. Cioè, c'è una verifica da parte delle forze dell'ordine. Mi capisco che certi posti appartati o certi luoghi appartati sono dei centri di ritrovo anche per persone che magari vogliono fare un certo tipo di casino ma non vogliono farsi sentire. Questo è comprensibilissimo, danno anche fastidio sicuramente a quelle poche persone che gli stanno attorno, ma da questo a lanciare un allarme satanista, beh, bisogna essere gran coglioni, ma veramente di grandissimi teste di cazzo, tanto per essere chiari, perché veramente bisogna fare dell'odio religioso, veramente bisogna avere un odio feroce rispetto al nostro sistema sociale e non capire quali sono le tensioni che ci sono in questo sistema sociale. E poi le dichiarazioni del parroco che mette dentro Biasetto, beh, sono quelle di un uomo squallido e ridicolo, cioè soltanto un imbecille fa questo. Mi sembrano quasi le dichiarazioni di degli esorcisti che loro siano cacciato il demonio, sbavava dalla bocca, quante parole che diceva, beh, sono sempre dichiarazioni di imbecilli, tanto per essere chiaro, cioè volte a truffare le persone per circuirle, e questo qua è solo questo squallore, insomma. Non hanno fatto altro questi giornalisti che infangare quello che è il nostro sistema sociale e infangare quella che è la libertà religiosa di questo paese con delle ipotesi e con delle illazioni gratuite buttate là. È veramente squallida la cosa, tanto per essere chiari. Vabbè, detto questo e sottolineato questo tipo di aspetto, andiamo avanti col nostro discorso sulle tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Comunque, prossima trasmissione, giovedì prossimo, andiamo avanti con la bufala di Luther Blissett, e se avete notato, la bufala di Luther Blissett è la stessa che trovate praticamente in quell'articolo del Mattino di Padova. Nulla vieta di pensare che siccome qualcuno andava a pulire il Monte Cengio, qualcun altro ha pensato di il Monte Cinto, qualcuno ha pensato di andare sul Monte Cinto a fargli qualche croce rovesciata e lasciargli là un po' di lumini, cioè non siamo molto distanti da questo. Vabbè, andiamo avanti con le tecniche del mobbing e la strategia della stregoneria. Il soggetto predisposto al mobbing, l'ingenuo. Il soggetto predisposto al mobbing è quell'individuo che il condizionamento educazionale ha costretto ad alterare la propria capacità di concentrare la sua attenzione al punto tale da scambiare l'apparenza della rappresentazione con l'oggetto. L'individuo che subisce il mobbing è colui che confonde apparenza con sostanza. Infatti, anche in questi articoli qua che abbiamo letto fino adesso, no? Abbiamo dei disegni di croci rovesciate. Quali sono le conclusioni? Sono dei satanisti. No, abbiamo disegni di croce rovesciate e sono i preti che fingono che esistano i satanisti. Perché devo necessariamente fare un'ipotesi e scartare automaticamente l'altra? Cioè, questo è l'ingenuo che si fa fottere, cioè che si fa prendere in giro, no? Per cui questo ingenuo cosa fa? Non fa altro che scambiare l'apparenza dell'oggetto con l'oggetto in se stesso. Croce rovesciata uguale satanista. No, croce rovesciata può essere uguale tranquillamente a prete che finge che esistano i satanisti per confermare il suo ruolo di prete. Ed è più logico questo che non il fatto croce rovesciata uguale satanisti. Non si capisce bene perché un satanista dovrebbe lasciare il disegno di una croce rovesciata e non usare, se vuole, una croce rovesciata e dopo portarsela via. Cioè, se il rito è un rito, ha una sua funzione a misura in cui si fa. Se uno invece vuol fingere che sul posto ci sia stato fatto un rito, lascia tracce affinché gli altri deducano che. Per cui, vabbè, questo comunque è la rappresentazione dell'ingenuo. Il sistema sociale in cui vive è descritto dentro di lui, dentro questo individuo, dalla promozione pubblicitaria che il sistema sociale fa di se stesso e non viene definito dal soggetto mediante analisi del sistema stesso e delle dinamiche di cui quel sistema è portatore. Se quel sistema sociale è un sistema sanitario, egli promuoverà se stesso affermando la necessità di curare chiunque. Chiunque ha diritto a cure adeguate. Chiunque deve essere soccorso. L'umanità e la disponibilità dell'operatore sanitario diventa mito, leggenda, modello da imitare. Così vengono raccontate con enfasi le gesta del medico coraggioso che sfida le fiamme per salvare il disperato, pratica una tracheotomia di emergenza salvando il malato, si accorge da sintomi deboli di una grave malattia. Ciò che è leggenda, ciò che nobilita quella struttura in relazione alla morale corrente, viene esaltata come forma da imitare. L'individuo predisposto per subire il mobbing interiorizza tutto questo. Questo modo di rappresentarsi della struttura viene fatto proprio da questo individuo. Egli si prepara per salvare il più debole, dà disponibilità per la situazione di emergenza, ha interiorizzato la moralità dell'apparenza al punto tale da rifiutarsi di fermare quello che non è in regola. È il medico ligio al suo dovere, il burocrate che rispetta le regole, il poliziotto ossequioso della legge, il vigile urbano al servizio del cittadino, il sindaco che amministra rispondendo alle leggi e alle esigenze dei cittadini, il magistrato che amministra la legge, ogni legge, col senso dettato dalla Costituzione, l'imprenditore che rispetta le regole, eccetera. Questi personaggi sono pronti a denunciare le disfunzioni, pensando alla giustizia dei magistrati come una cosa morale e giusta. Sono disponibili nei confronti delle persone che li attorniano, perché presumono che queste siano quanto la loro bocca manifesta. Dovremmo definire con linguaggio comune questa persona un individuo onesto, integerrimo. In realtà non è un individuo integerrimo, ma è un individuo che il sistema educazionale ha privato della capacità di chiamare le cose col loro vero nome. Anche quando le disfunzioni le vede, non le imputa ai meccanismi di adattamento propri del sistema in cui vive, ma le imputa alla malvagità, alla scorrettezza, alla disonestà di chi vive e pratica quel sistema. Qual è la differenza che voglio introdurre fra un individuo integerrimo e un individuo ingenuo? La differenza è che il primo è consapevole della differenza fra sostanza e apparenza di quanto vive, e il suo essere integerrimo è il frutto di una lotta in atto, mentre l'individuo ingenuo subisce l'apparenza e sull'apparenza organizza la propria vita. Il primo, quando attaccato, si è fornito dei mezzi per difendersi, il secondo è impotente. L'impotenza soggettiva è la base sulla quale vengono a sondare prima e ad ampliarsi poi le azioni distruttive del mobbing. Il mobbing agisce soltanto sugli individui che si sentono protetti dalla struttura, in quanto ritengono che il loro comportamento debba essere da questo apprezzato. L'incapacità di chiamare le cose col loro vero nome predispone l'individuo a subire il mobbing. Quanto appare è quanto la struttura e gli individui che vi agiscono vogliono che si creda. Si costruisce un credo dietro al quale mascherare delle intenzioni che non devono essere intuite, in quanto questo equivarrebbe a distruggere la rappresentazione e la possibilità di esistenza. L'individuo ingenuo denuncia le scorrettezze, come se queste fossero il frutto dell'azione dei singoli individui e non pratica costante della struttura che porta quegli individui ad adattarsi per agire in quel modo. In pratica si costruisce una relazione dialettica di adattamento fra il bisogno di violazione della norma dell'individuo per maggiori vantaggi e le esigenze della struttura in cui opera che, attraverso la violazione delle norme imposte, può agire e consolidare la propria struttura di controllo sugli esseri umani. Può, in altre parole, aumentare il proprio prestigio e la propria capacità di assoggettamento all'interno del contesto in cui opera. L'individuo ingenuo danneggia questo prestigio. La sua osservanza della norma e delle leggi danneggiano quanto la struttura ha costruito come prestigio e capacità di assoggettamento, proprio violando le norme e costruendo sistemi interpretativi delle stesse a proprio vantaggio. Mentre l'individuo consapevole della differenza fra apparenza e sostanza, norma declamata e norma applicata, mette in essere delle strategie di autoprotezione, l'individuo ingenuo tratta tutta la sostanza di quanto incontra nell'apparenza manifestata. Il magistrato fa giustizia? Sì, solo se gli conviene, fra 20 anni, e nel modo che ritiene ad egli più congeniale. La giustizia diventa elemento soggettivo del singolo magistrato e non la valenza oggettiva che il gioco della propaganda e dell'apparenza vogliono far credere e che la persona ingenua ha interiorizzato. La legge afferma: chiunque può far propaganda della propria fede religiosa. Dal momento che non posso impedirti giuridicamente di far propaganda della tua fede religiosa, chi ha una fede religiosa antagonista usa i centri di potere e di informazione per impedirne la manifestazione. Sparisce la sala, il giornale non pubblica la replica alla diffamazione, sparisce la possibilità di sviluppare il proprio discorso in quanto si viene impediti da calunnie o da atti amministrativi giustificati in vario modo. La legge non impedisce di diffondere la propria fede religiosa, ma l'organizzazione mafiosa monoteista che agisce sul territorio sì. Se una persona pensasse di diffondere una religione, una filosofia, un pensiero nel sistema sociale in cui vive pensando che questi accettasse le proprie regole, come suo dovere, sarebbe un ingenuo. La diffusione di un pensiero, di una religione, di una filosofia, di un modo di vita in un sistema sociale deve essere attuando con dette finalità le stesse regole della guerra. Questa è la differenza fra l'individuo ingenuo e l'individuo integerrimo. In pratica, la differenza fra l'individuo ingenuo e l'individuo integerrimo è la consapevolezza. C'è la consapevolezza del chiamare le cose col loro vero nome. Io sì, sono una persona integerrima, ma sono una persona integerrima che tu non ti devi permettere di fare fesso. Io so che tu stai violando la norma e so che tu hai la forza e il potere per farlo. Se io decido di fermarti nella tua violazione della norma, metto in atto delle strategie affinché la tua violazione della norma sia sì fermata, ma nello stesso tempo tu non possa danneggiare me. L'individuo ingenuo, invece, mette in atto delle strategie per impedire la violazione della norma, però sacrifica se stesso, cioè non protegge se stesso. Non è consapevole della forza dell'altro e della sua capacità di annientamento, della sua capacità di danneggiare. Facciamo un esempio, potremmo farne tanti di esempi in realtà. Gli individui ingenui sono quelli che credono che il Dio dei cristiani sia un Dio buono. Non sanno chiamare le cose col loro vero nome. Dunque i preti sono loro cattivi, perché loro commettono delle cose che non vanno bene. L'individuo integerrimo analizza il comportamento e va alla radice dei comportamenti, va all'origine dei comportamenti. L'individuo ingenuo invece si ferma all'apparenza e dall'apparenza subisce l'attacco. L'individuo ingenuo può essere, L'uscita dal mobbing, cosa manca all'individuo? Il miglior modo per uscire da operazioni di mobbing che si subisce è impedire che queste azioni vengano impostate e costruite. Cioè, in pratica, è prevenirle. In stregoneria è dato il principio che quando si viene immersi in una situazione critica, questa viene affrontata dal soggetto con le armi e con la struttura che ha costruito prima di venire immerso in quella situazione. L'arte della stregoneria non è, ve l'ho già detto, l'arte di fermare le pallottole quando ci vengono addosso. L'arte della stregoneria è quella di non trovarsi davanti alle pallottole. Questo vale per tutti, ripeto, meno che per me. La trasformazione soggettiva e le strategie attraverso le quali attuare il proprio intento devono essere attuate prima che le situazioni critiche afferrino l'individuo. Detto questo, la pratica del mobbing può imporsi sull'individuo quando questi A. si ritiene al centro del mondo, B. non è in grado di sospendere il giudizio, non sa ascoltare il mondo attorno a noi, non è diventato padrone della propria attenzione, non pratica l'agguato, né vive per sfida. La mancanza della fagocitazione di questi modi di essere e di rapportarsi nei confronti del mondo e delle relazioni che l'individuo costruisce con la propria vita consentono al mondo che lo circonda di mettere in essere pratiche di mobbing al fine di distruggerlo. Cosa significa ritenersi al centro del mondo? Significa subire le lusinghe del mondo. Significa ritenere che il mondo esiste per noi, creato da un Dio padrone, e che per questo noi siamo i padroni dello stesso. Perché si è deboli rispetto ad un'azione di mobbing? Perché credendoci padroni del mondo, noi riteniamo che il mondo debba comportarsi nei nostri confronti come noi ci comportiamo nei suoi confronti. Nel momento che il soggetto che subisce il mobbing è un soggetto ingenuo e come tale disarmato davanti al mondo, è cieco all'operazione d'agguato che il mondo mette in pratica nei suoi confronti. Ritenersi al centro del mondo significa ritenersi al centro della benevolenza del mondo, non al centro di attenzione da parte di un predatore. Questo è espressione della distruzione dell'individuo ed espressione della sua ingenuità. Il mondo che ci circonda pratica l'agguato nei confronti di qualunque essere in esso si muova. Se l'essere, l'individuo, non è in grado di praticare a sua volta l'agguato esprimendo un intento nei confronti del mondo, il mondo arguisce che costui ha accettato di diventare preda dello stesso in quanto sta aspettando la sua fine, la sua morte. Chi si ritiene al centro del mondo, si ritiene anche al centro delle attenzioni del Dio padrone. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del Dio padrone, si ritiene al centro delle attenzioni del suo padrone. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del suo padrone, si ritiene al centro delle attenzioni del suo capufficio. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del suo capufficio, si ritiene al centro delle attenzioni di ogni comando sociale che, secondo lui, è organizzato per garantirgli i propri diritti. Il ritenersi al centro delle attenzioni è ritenersi al centro della benevolenza e della protezione che, procedendo dall'alto del Dio padrone, creatore dell'universo, cala via via sull'intera gerarchia sociale per garantire il benessere dell'esistenza. Chi si ritiene al centro delle attenzioni del Dio padrone dell'universo è comunque sempre pronto a giustificare quanto non va bene. Se il Dio padrone ha promesso di garantirgli il benessere ed egli è malato terminale, qualcuno gli suggerisce la scappatoia per continuare a considerarsi al centro dell'attenzione del Dio padrone e provvederà a dirgli quanto è fortunato che Dio mette alla prova la sua fede. Questa è la macellaia. Gli individui che subiscono il mobbing hanno la struttura emozionale esposta, ritengono che nulla di male possa capitare loro in quanto la struttura nella quale lavorano li protegge. Così nella feroce caccia alle streghe ognuno era convinto che solo la vicina sarebbe finita sul rogo. Lei era a posto, lei o lui rispettava le regole, fino a quando un ferro rovente infilato nell'ano non lo costringeva ad ammettere che anche lui era, come la vicina, pronto per essere asso sul rogo. Essere al centro del mondo e al centro dell'attenzione del Dio padrone significa essere pervasi da una sorta di onnipotenza come riflesso di chi ha la coscienza a posto. Quando questo individuo comincia a subire delle azioni preliminari del mobbing, non si rende conto cosa sta succedendo. Egli ritiene che ci sia un errore. Qualcuno è malevolo, ma non dà importanza alla cosa in quanto è convinto che tutto si chiarirà. Questo tutto si chiarirà è uno dei grandi errori che vengono fatti da chi subisce il mobbing. Tutto si può chiarire quando l'equivoco proviene dalla ragione e attraverso la ragione si mettono in chiaro gli elementi sconosciuti e equivocati. Ma il mobbing non nasce dalla ragione. Il mobbing nasce da un sentire soggettivo di persone che sentono minacciata la loro posizione dalla presenza di questo individuo. Nella ragione trasferiscono la loro emotività, giustificandola con la calunnia o quella che alcuni definiscono una eccessiva alterazione dei fatti o dei giudizi. Il centro della calunnia non è la ragione del calunniatore, ma la sua emotività, il suo sentire, l'insicurezza soggettiva che nasce da chi agisce secondo delle regole e ingenuamente pensa che gli altri facciano lo stesso, anche se spesso, e lui non capisce, sbagliano. Questo suo essere al centro del mondo è la sua pretesa di leggere quanto lo circonda attraverso la ragione. Egli descrive un fatto, ne dà delle valutazioni, chiede ad un altro di confermare le sue valutazioni e trova conferma delle sue valutazioni. Il fatto circoscritto agli elementi con cui si descrive non può risultare diverso dalla valutazione a meno che non si aggiungano nuovi elementi oggettivi. Eppure la calunnia, lo scherzo e le provocazioni continuano. Egli non si rende conto che la calunnia e le provocazioni hanno origine da qualche cosa che non è la ragione, ma da un'emotività che sfugge alla descrizione della sua ragione. Chi si ritiene al centro del mondo ha rinunciato ad agire secondo il suo intuire ed agisce essenzialmente razionalmente, descrivendo ogni cosa e seguendo la logica. La logica gli dice che le regole burocratiche devono essere rispettate. Ma cosa te ne frega? Fai solo perdere tempo. Così chi viene danneggiato o caricato di lavoro perché la presenza di quell'individuo ingenuo fa perdere tempo e lavorare di più, deve per forza levarselo di torno, anche se non esistono ragioni logiche, giuridiche o sociali per farlo. Quell'individuo non solo fa perdere tempo e magari mazzette e privilegi con la sua pignoleria nel rispettare le regole, ma si vanta di quanto è bravo, di quanta conoscenza abbia e di come fa bene il suo lavoro. Accidenti. Lui magari è più giovane e ha più energia di un pari mansioni molto più anziano e che ha capito come funziona la vita, altro che le regole. Eppure è più anziano, ha maggiore esperienza, mentre il giovane vuole fare in fretta, bruciare le tappe, scorciatoie, le scorciatoie e le opportunità che l'anziano aveva rifiutato. L'ingenuo si sente il centro del mondo, si sente protetto dal suo rispetto delle regole. Il calunniatore inizia la sua azione affermando: dice di rispettare le regole, ma chissà cosa ha in mente. Io so bene come va il mondo, per me quello trama qualche cosa contro tutti noi. Probabilmente vuole fare carriera sulle nostre spalle. L'ingenuo, che si sente al centro del mondo, non sospetta questo. Egli è creato di immagine e somiglianza del Dio, di cui si ritiene emanazione, e non è in grado di immaginare quanti sforzi hanno fatto quelli che lo circondano per mantenersi la posizione che hanno raggiunto. Allora, essere al centro del mondo significa ignorare come si è giunti al centro del mondo, significa aver scordato l'insieme dei passaggi che hanno portato l'essere umano a convincersi di essere al centro del mondo, degno delle attenzioni del Dio padrone e meritorio delle attenzioni della struttura di cui è parte. Così non ci si rende conto della qualità del meccanismo emozionale che scatta quando un individuo denuncia un'ingiustizia che è a conoscenza o peggio ancora che ha subito. Egli viene indicato al pubblico flagello qualora la sua denuncia non sia funzionale a chi gli sta attorno o al comando di cui è espressione. Non è chi ha commesso l'ingiustizia il vero colpevole dell'azione, ma chi l'ha denunciata. Non poteva farsi i fatti suoi. Che bisogno c'era di sollevare un simile polverone? E passiamo al secondo punto. Non è in grado di sospendere il giudizio. La vittima del mobbing non è in grado di sospendere il giudizio. Il non essere in grado di sospendere il giudizio che l'individuo di cui stiamo parlando ha una risposta immediata, logica e razionale per ogni aspetto del problema che gli si presenta. Egli sa esattamente perché gli succede questo o quella cosa. Egli sa perfettamente perché di lui si dice questo o quello. Non è in grado di comprendere l'emozionalità di chi gli sta attorno, ma proietta su chi gli sta attorno le motivazioni per le quali lui avrebbe fatto questa o quella azione. L'incapacità di sospendere il giudizio lo porta ad identificare le azioni delle persone che lo circondano come se quelle azioni le facesse lui. Le spiegazioni che dà sono le spiegazioni che egli avrebbe dato se lui avesse fatto quelle azioni. Non è in grado di comprendere che le persone che mettono in essere quelle azioni sono divenute in modo diverso da lui, hanno motivazioni diverse, obbediscono a bisogni e paure diverse, in quanto hanno costruito la loro esistenza per adattamento soggettivo alle variabili oggettive che hanno loro incontrato. Con una risposta pronta a tutto, quello che gli sta succedendo egli afferma, egli lo affronta, solo che ignora di affrontare quanto lo circonda come se affrontasse una proiezione di se stesso. Egli ignora chi ha prodotto quelle scelte e le motivazioni che ne stanno alla base. Pertanto affronta le motivazioni che egli stesso pensa siano alla base dei comportamenti mobbing che lo stanno attanagliando. In queste condizioni egli non sta mettendo in atto delle strategie contro chi sta architettando delle azioni di mobbing nei suoi confronti, ma sta mettendo in atto delle strategie contro se stesso che proietta nelle spiegazioni nell'oggettività che sta organizzando il mobbing nei suoi confronti. In questa situazione egli non solo non è più in grado di difendersi, ma espone il proprio fianco a chi sta organizzando nei suoi confronti le azioni mobbing. Nella folle convinzione che parlando onestamente ci si può capire, egli altro non fa che fornire mezzi e strumenti per perfezionare l'attacco di mobbing nei suoi confronti, scoprendo le sue debolezze e quanto per lui alcune cose siano importanti. Su quelle cose, sentimenti, moralità, modo di essere, modo di intendere, paure, dubbi, eccetera, si concentrerà l'attacco di mobbing al fine di ottenere la sua distruzione. Non essere in grado di sospendere il giudizio significa non essere in grado di concepire l'esistenza di uno sconosciuto che ci circonda e dal quale altri esseri umani hanno costruito diversi adattamenti dei nostri e hanno fatto propri elementi che invece noi abbiamo scartato. L'impossibilità di sospendere il giudizio ci porta ad affermare sempre le cose proiettando noi stessi. Proiettare noi stessi sul mondo in quanto non ci siamo tolti dal centro del mondo e pensiamo che l'intero mondo in fondo sia uguale a noi, anche se è disonesto nei giudizi e nell'azione. Anche chi mette in essere delle azioni di mobbing ha questa convinzione, con vantaggio, all'intento dell'azione. La sua azione ha come fine la distruzione della persona ingenua. Mentre la persona ingenua non sospetta di essere all'interno di una giungla nella quale dovrebbe lottare per la sua esistenza quotidiana, non si rende conto che l'intento di quanti lo circondano è costruire la sua distruzione, questa inconsapevolezza che nasce dall'incapacità di sospendere il giudizio e perciò di osservare la sequenza dei mutamenti in cui piccole azioni vanno a finire, portano l'individuo ingenuo a credere che le persone circostanti siano in buona fede, anche se magari fanno delle azioni non proprio corrette. Si sbagliano, poverine, loro. Ogni azione è sempre il risultato di un intento, sia che questo sia cosciente o inconscio. Riconoscere l'intento dell'azione è arte della sopravvivenza dell'individuo. Quanto prima una persona riconoscerà l'intento delle azioni di chi la circonda, e tanto meglio più prontamente saprà difendersi. Sospendere il giudizio significa non proiettare il proprio giudizio nelle azioni delle altre persone e valutare attentamente dove portano quelle azioni e quale fine perseguono. Vedremo come la capacità di sospendere il giudizio nella seconda parte per l'uscita da un accerchiamento di mobbing permette all'individuo di spezzare una sbarra della gabbia di chi vuole distruggerlo, prima che questa sbarra si formi e si consolidi. E veniamo al terzo elemento. L'individuo che subisce mobbing non sa ascoltare il mondo attorno. La capacità di ascoltare il mondo attorno a noi è conseguenza diretta della capacità dell'individuo di sospendere il giudizio. Sospendere il giudizio significa sospendere il proprio divenuto, anteponendolo al divenuto dell'interlocutore. Ascoltare il mondo attorno a noi permette al divenuto dell'interlocutore di interagire col nostro divenuto. Se nella pratica più generale della stregoneria all'ascoltare il mondo attorno a noi è esercizio di pietas, in quanto il soggetto che la esercita si fa compenetrare dalle tensioni e dai bisogni del mondo circostante, nella pratica sociale in cui interviene l'azione mobbing, saper ascoltare il mondo attorno a noi consente all'interlocutore di farsi compenetrare dei meccanismi che agiscono nella formazione di strategie distruttive nei suoi confronti. Il mobbing non si presenta confezionato, pronto e definito. Il mobbing si presenta a poco, si costruisce a poco, cresce un po' alla volta adattandosi a quanto incontra. Ascoltare il mondo attorno a noi permette all'individuo di percepire la brezza che sale e si sviluppa. È un procedere progressivo che monta un po' alla volta. Ascoltare il mondo attorno a noi significa percepire i bisogni del mondo, le tensioni del mondo, le strategie del mondo. Il mobbing si nutre crescendo alimentato dalle debolezze soggettive che l'individuo manifesta quando lo subisce. Le debolezze sono crepe nella corazzatura soggettiva, nella sensibilità soggettiva, nei propositi soggettivi, nelle percezioni soggettive, nelle insicurezze soggettive, nelle speranze soggettive. L'azione del mobbing entra in quelle crepe. La minaccia di perdere il posto di lavoro può essere fatta a chi il posto di lavoro è assolutamente necessario, non saprebbe come trovarne un altro. La minaccia di trasferimento può essere fatta soltanto a chi ha una famiglia e degli interessi prioritari e quel trasferimento lo danneggerebbe. La minaccia di cambio di mansione può essere fatta a chi ambisce alla carriera e il cambio di mansione lo danneggerebbe. Nelle debolezze soggettive si inserisce l'azione del mobbing, che penetra poco a poco. Così la calunnia predispone il soggetto sottoposto a mobbing a mettersi sulla difensiva e mentre si mette sulla difensiva la minaccia di alterare o danneggiare quanto per lui è importante prende forma e sostanza. Così l'azione del superiore viene subito ampliata e fatta propria dai pari colleghi o dai subalterni che vedono in quell'azione un'opportunità per allineare se stessi con il superiore e preparare ad avere dei vantaggi futuri. Oppure vedono come l'ampliamento di quell'azione permette a loro di ricavare uno spazio e allontanare una possibile minaccia. Chi subisce il mobbing ha normalmente la capacità di iniziativa e di lavorare partendo da una sicurezza soggettiva. Chi mette in essere azioni di mobbing trae la propria forza dall'azione del pollaio nella distruzione dell'estraneo. Applicare la capacità di ascoltare il mondo attorno a noi significa, in questo caso, mettere in essere delle azioni in base a quanto si ascolta e non in base a quanto si vorrebbe ascoltare. Ascoltare il mondo attorno a noi, in caso di azioni mobbing, permette all'individuo di agire in base a quanto ascolta, facendo ricadere cadere l'azione su quanto ascoltato e non su quanto affermato. Io non ho agito perché pensavo questo, ma perché mi è stato detto quello. Chi ascolta il mondo attorno a noi sa perfettamente la differenza del senso dell'azione fra quanto egli pensa in base a proprie deduzioni e un'azione fatta in base a deduzioni non proprie. Ha un confronto operativo dove l'individuo ingenuo preferisce agire in base alla propria dirittura morale, mentre l'individuo integerrimo sceglie di agire in base a quanto ha ascoltato e in base a quanto ha dedotto, valutando la convenienza soggettiva nel continuare ad essere integerrimo senza che il mondo attorno imposti strategia mobbing. E qui per questa sera ci fermiamo. Abbiamo fatto 3 punti, direi, fondamentali: ascoltare il mondo attorno a noi, sospendere il giudizio e ritenersi al centro del mondo. Queste sono le cose che facciamo normalmente quando facciamo gli incontri per discutere del crogiolo dello stregone. Sono elementi normali del crogiolo dello stregone. Ascoltare il mondo attorno a noi ha una peculiarità, cioè praticamente noi blocchiamo la nostra proiezione soggettiva, quello che noi pensiamo del mondo, sul mondo. Cioè, se uno pensa che il prete è buono, dopo si stupisce che il prete sia uno stupratore di bambini. Ma perché? Perché lui proietta sul prete ciò che lui pensa del prete. non sta a guardare le azioni del prete, non sta ad ascoltare le parole del prete, non sa leggere la dottrina dalla quale quell'individuo è diventato prete o per la quale quell'individuo è diventato prete. Pertanto non sa ascoltare il mondo attorno a noi. Ora, non è detto che in questo caso ti vada sempre male, però chiaramente sei una preda. Cioè sei praticamente un incapace di vedere le azioni del mondo, e vedremo come in questo caso sei incapace di vedere le azioni della tigre, e appena metti la bocca nell'acqua per bere, caro cervo, sei fottuto, perché tu dovevi accorgerti che là c'era una tigre e che la tigre ti stava osservando, usava attenzione su di te. Se tu pensi di essere praticamente invulnerabile e non sei attento, non sai ascoltare il mondo attorno, i segnali che dal mondo ti arrivano, beh, chiaramente tu ti sei già predisposto ad essere una preda e ad essere una vittima. Se tu vuoi essere una preda e tu vuoi essere una vittima, l'unica cosa che puoi fare è non ascoltare più il mondo che ci sta attorno, non ascoltare più i segnali del mondo. L'altra cosa, altro elemento fondamentale, è la capacità dell'individuo di sospendere il giudizio. Cioè noi veniamo educati a parlare e a emettere continuamente dei giudizi. Cioè praticamente il nostro pensiero, il nostro pensato, è una serie di giudizi sistematici che noi emettiamo su ogni argomento, su ogni cosa che vediamo. Bene, sospendere il giudizio significa fermarlo un attimo, aspettare, respirare prima di emettere il giudizio. Sospendere il giudizio significa costruire quel momento di silenzio che ci permette di afferrare il secondo, il terzo, il quarto fenomeno che ci arriva dell'oggetto che noi stiamo guardando. Cioè praticamente se il tuo capo sul posto di lavoro si incazza oppure dice delle cazzate, anziché emettere immediatamente un giudizio, ferma il giudizio, aspetta che finisca il discorso, aspetta di vedere dove va a parare, aspetta di ascoltare l'intero discorso, ferma il giudizio, non giustificarti troppo presto, fermati un attimo, aspetta. Aspetta il secondo, il terzo, il quarto fenomeno. E dopo, se devi reagire, non reagire mai sul principale del discorso, ma su aspetti secondari del discorso. Cioè, se devi avere un contraddittorio a livello verbale, non accettare mai il terreno di scontro che ti viene proposto dalla controparte, ma sceglilo tu un terreno. All'interno di un discorso ci sono 100 parole. 100 parole, ipoteticamente naturalmente, possono dare 4 argomenti, di cui uno è assolutamente principale e fondamentale che ti propone l'altra parte, gli altri 3 sono secondari. Ebbene, tu concentra la tua energia, la massima energia, su un elemento secondario. Se tu concentri la tua massima energia verbale su un elemento secondario, innanzitutto distrai l'attenzione sull'elemento principale. E una volta che l'interlocutore è caduto su un elemento secondario, lo puoi aggredire sugli altri. Cioè l'importante è far cedere sulla sequenza logica in cui l'aggressione ti viene portata. E per far questo devi aggredire a tua volta partendo non dall'elemento principale che ti viene presentato, ma da uno degli elementi secondari. Si impara sospendendo il giudizio, ascoltando. Ascoltando e non dando giudizi. È come la tigre. Parleremo della tigre nell'arte dell'agguato, che concluderà questo pezzo, che sta sospendendo il giudizio su chi attaccare in quel momento. Ebbene, le frasi, gli oggetti che noi manifestiamo, il nostro parlato, il nostro modo di esprimerci, sono altrettante esposizioni che vengono fatte. E noi dobbiamo riuscire a capire l'interlocutore proprio attraverso queste cose. Per cui dobbiamo sospendere il giudizio sull'interlocutore e analizzare le sue azioni, le sue esposizioni, le sue affermazioni, il suo modo di essere. Pertanto, in un confronto verbale se è una guerra, cioè se è un'aggressione che è stata organizzata, non so, dal capo su un subalterno, oppure qualunque altra situazione in cui siete più deboli, aspettate ad ascoltare tutto il discorso, e se per caso venite tirati sulla parte principale del discorso, ponete domande, cioè impedite di fare affermazioni ponendo una serie di domande. Ponendo una serie di domande costringete l'interlocutore a scoprirsi. L'altro elemento invece di cui abbiamo parlato è essere al centro del mondo, e questa è una mania che esiste in tutti i cristiani e che è propria del condizionamento educazionale cattolico. Essere al centro del mondo significa avere una gerarchia di persone al centro del mondo. È come, non so, i pianeti ruotano attorno al Sole e i satelliti ruotano attorno ai pianeti. Praticamente ci si, essere al centro del mondo significa accollarsi una posizione centrale, magari nella propria miseria, magari nella propria piccolezza, magari nella propria famiglia, magari nel proprio circuito di persone. Ebbene, togliersi al centro del mondo significa togliersi da questa posizione. Se proprio si è al centro del mondo bisogna farsi un mazzo tanto, cioè praticamente bisogna riuscire a portare più doni possibili alle persone in modo da far capire che non si è al centro del mondo per dominare, ma si è al centro del mondo per essere al servizio. E le persone invece vengono educate ad essere al centro del mondo per dominare gli altri, per impossessarsi degli altri. In stregoneria c'è un solo modo, c'è una sola situazione in cui le persone possono diventare dipendenti l'una dall'altra, ed è la sessualità. Cioè praticamente l'unica dipendenza che viene accettata in stregoneria nel paganesimo è la dipendenza sessuale fra partner o fra persone. È una dipendenza che inizia a letto e che finisce fuori dal letto, magari dopo ricomincia nel letto, ma non ha importanza. È l'unica dipendenza che viene accettata perché è un rapporto comunque di dare e avere, di mutuo scambio di energia, di mutuo scambio di passione, di mutuo scambio di tutto quello che volete, però è l'unica forma di dipendenza che la stregoneria e il paganesimo politeista sono in grado di accettare. Una volta scesi dal letto e affrontare la vita quotidiana, cessa la forma di dipendenza. La capacità di fare questo è data proprio dalla capacità di togliersi dal centro del mondo, cioè in pratica di non possedere l'oggetto amato oppure di non possedere l'altra persona. Purtroppo questa forma invece di dipendenza, per chi si ritiene al centro del mondo, tende ad estenderla in tutta la quotidianità, cioè il marito e la moglie che sono reciprocamente dipendenti in una situazione di sesso estendono questo reciprocamente dipendenti anche nella vita quotidiana. Estendendo nella vita quotidiana c'è una prevaricazione all'interno dei partner. Togliersi al centro del mondo significa bloccare questa prevaricazione nella vita quotidiana. Dopodiché a letto potete fare quello che volete perché il sesso si fa come piace. Bene, io per il momento per il mobbing qui avrei finito. Diamo pure il via a qualche telefonata, intanto che tirerò fuori anche gli articoli di giornale per fare eventualmente qualche notizia. Vi ricordo il numero di telefono 049 700 700 e 049 700 838. Andiamo avanti con le notizie di giornale.
Pronto?
Sì, ciao, sono Andrea da Padova.
Ciao, dimmi.
Io sono d'accordo con te su tutto il discorso degli esseri integerrimi e degli esseri ingenui, però credo che gli esseri più ingenui siano quelli che vanno dietro alla stregoneria, ai maghi, eccetera, e via dicendo.
Ma vedi, l'ingenuità è data quando c'è un credere alla base, cioè chi crede a prioristicamente è chiaramente un ingenuo, questo va comunque negato. Il credere prioristicamente, cioè l'arte proprio del controllo delle persone, cioè è dato proprio dall'istituto cattolico, che dopo una persona dice vabbè, siccome questo Gesù non mi guarisce, vado dal mago, vedo cosa ricevo, è seminato, è la stessa cosa.
Quindi anche quelli che vanno dietro ai maghi, agli stregoni, fanno...
Sì, ma chi va dietro qualcosa per cercare di avere dei vantaggi gratis, comunque complessi di risolvere alla ricerca della miracolistica o della pozione magica, è chiaramente un ingenuo, è uno che non sa prendersi nelle proprie mani la responsabilità della vita, indubbiamente questo. Cioè non c'è dubbio. Infatti un mago della televisione è un prete, è la stessa cosa, insomma, non cambia assolutamente niente.
Forse cambia che il mago lo fa per soldi.
Perché il prete non fa per soldi? Ha stipendio, ha mestiere, è mantenuto, ha la pensione, ha il centro.
Però non gli viene a chiedere a te, capito?
No, ma come no? Il cazzo lo chiede 8 per 1000, lo impone.
No,
cazzo, addirittura.
Non viene una scelta.
Ma come è una scelta? Cazzo, le imposta sì. Va bene, dai,
hai
capito.
Se parla allo Stato.
Sì, no, d'accordo. Tutto quello che vuoi, meno che una cosa, meno che la libertà delle persone nell'operazione della scelta. Cioè, nel senso che quando tu fai pubblicità con i bambini in miseria, in realtà l'8 per 1000 ti serve per pagare, per far la miseria, cioè per costruire la miseria, o per saccheggiare i sistemi sociali, capisci che c'è truffa, insomma. E il problema è che dobbiamo analizzare quelle che sono le cose, non raccontarci le frottole, eh. Va bene, dai.
Va bene,
Ok, ciao ciao.
Indubbiamente questo, eh. Io fra le mani ho una sentenza, oltretutto, del tribunale di, vediamo un attimo se riesco a trovarlo rapidamente. Ho una sentenza dunque del tribunale. Accidenti, dove il diavolo sarà questa? Vediamo un attimino se la trovo. Eccolo qua. Sciolto il mago di Sanremo, chi si fida sa cosa rischia. Eccolo qua. Pronto? Sì? Forse.
Ma si viene richiamati, come funziona?
No, puoi parlare.
Pronto?
Pronto, puoi parlare e io decido se metterti giù o farti parlare.
Ah, no, io volevo solo portare la mia testimonianza per un'esperienza di mobbing, chiamiamola così. Sono in diretta adesso.
Sì, sei in diretta.
Ascolta, io ho iniziato la mia carriera lavorativa a Milano, dove ero laureato, e ho trovato delle serie difficoltà perché sono entrati un nucleo di persone collaudate che lavoravano insieme da anni. E quindi sono stato abbastanza osteggiato perché era chiaro in prospettiva, visto che la direzione aveva puntato su di me, che sarei diventato il loro capo ufficio. E in quanto alle tue osservazioni, tra l'altro no, mi sono molto piaciute queste parole, ho seguito con molta attenzione tutta la trasmissione, era questa capacità, diciamo, di estraniarsi dalla propria sfera psicologica, di guardare con obiettività le motivazioni con cui le persone assumono certi atteggiamenti, non è qualcosa che può avere una persona che si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro.
No.
Necessariamente deve subire delle scottature
Certo.
per dopo farsi una corazza. Adesso, ovviamente, dopo 5 anni io non ho più questi problemi, ho imparato a difendermi. Però questa capacità di estraniarsi dalla propria sfera emotiva implica un processo di crescita
E noi
assolutamente non
noi lo
banale.
trattiamo con il crogiolo dello stregone, cioè noi teniamo dibattiti proprio su questo tipo di cose, capisci? E purtroppo forniamo degli elementi a cui che le persone possono usare, però non sono chiaramente l'assoluto, cioè non danno una garanzia completa, capisci? Però permettono alle persone di difendersi in qualche modo, questo è quello che interessa, insomma.
E poi ho notato anche in questa esperienza poco felice che all'interno di questo nucleo che esercita il mobbing c'è sempre una persona, diciamo, che fa da traino e le altre, che magari hanno minore personalità, tendono ad accodarsi. Anche questa è una dinamica molto
Sì,
interessante.
infatti, l'attacco andrebbe portato non alla persona che traina, ma ai secondari.
Certo, per mostrare che
Esatto.
sono deboli nell'accettazione
E
di questa
riuscire ad
persona.
isolare la persona che sta facendo la cosa, sì.
Va bene, adesso chiudo, non mi disturbo più.
No, grazie per la
Volevo
telefonata.
solo sapere se tutta la discussione teorica che c'era prima, teorica per modo di dire,
Sì?
perché anche pratica, è tratta da qualche manuale sull'argomento o sono solo
No,
riflessioni
quel
personali?
manuale l'ho scritto io. E lo sto presentando per la seconda volta in radio e trovi degli accenni in internet.
Ho capito, dove devo collegarmi?
Chiedi mobbing in internet, stregoneria e mobbing, e ti viene fuori la mia pagina, sia da Google che da qualsiasi altro, penso.
Ma pubblicherai anche?
Beh, è un manualetto che praticamente è fotocopiato, che lo posso dare tranquillamente, insomma, non c'è problema. Bene. Trovi una presentazione comunque, non tutto il manuale, però dovrò metterlo prima o dopo tutto.
Va bene, sarà reperibile prima o poi.
Sì, sì.
Ok, c'è anche la tua email in questo sito?
Sì, sì, trovi tutto, trovi il mio indirizzo, il numero di telefono, tutto quanto. Okay.
Ti ringrazio,
grazie a te.
Mario, arrivederci.
Ciao Mario, ciao.
Bene, allora, io sono arrivato alla fine perché giustamente Stefano è già arrivato a sistemare un po' tutto. Ringrazio innanzitutto chi ha telefonato e non prendo più naturalmente le telefonate. Niente, vi ricordo che giovedì prossimo riprendo le trasmissioni, la trasmissione alle ore 15 e continueremo quel discorso proprio sul giornalismo spazzatura fatto da Luther Blissett in internet e che vediamo anche tranquillamente trasportato anche nella nostra quotidianità. E in più continueremo la sera il discorso sul mobbing, siamo arrivati al terzo punto e andiamo avanti ancora. Bene, vi do appuntamento per giovedì prossimo, vi ricordo che su internet trovate tutto, cercate stregoneria, paganesimo, politeista, stregoneria, trovate tutto quanto perché abbiamo messo praticamente 7 milioni di caratteri. Vi do appuntamento per giovedì prossimo e qui vi saluto, ciao.